Ben ritrovati con XL, lo spazio informativo di Umbria Radio. Io sono Pierpaolo Burattini e oggi ci occupiamo, in questo spazio ci siamo più volte occupati di libri, saggistica, su vari temi, e oggi affrontiamo un tema che riguarda un libro che coglie i cambiamenti politici della nostra regione. Il libro si intitola Cos'è successo all'Umbria? L'autore è Fabrizio Marcucci, che è un giornalista umbro, ha lavorato al giornale L'Umbria, ora lavora a Cronache Umbre ed è qui con noi e ha edito questo libro, è stato edito dalla Fondazione Pietro Conti. Io saluto Fabrizio Marcucci e lo ringrazio per essere qui con noi a Umbria Radio. Marcucci, ben trovato.
Salve, grazie a voi, grazie per l'invito.
Allora, cosa è successo all'Umbria, appunti sul ventennio 2000-2020? Cioè, ci sarebbe da discutere, credo, per credo due o tre ore, non solo i nostri canonici 15 minuti. Però, Marcucci, il libro credo che analizzi il cambiamento da Regione Rossa, come la si chiamava, come dire, a Regione che ha cambiato completamente colore. Quali sono, secondo lei, le due chiavi di lettura che poi usa nel libro per spiegare questa trasformazione radicale, politica radicale?
Sì, allora, io sono partito da un'esigenza, nel senso che coglievo che dal 2014 in poi, cioè da quando il centro-sinistra ha perso il comune di Perugia,
sì,
non si è mai fatta, o per mancanza di coraggio o forse per mancanza di strumenti di analisi, non saprei, non si è mai fatta un'analisi di quello che stava succedendo. Anzi, la cosa è abbastanza sorprendente perché Perugia non è stata poi un caso isolato.
No.
Nel corso degli anni e nel corso di un decennio si è persa, il centro-sinistra ha perso le comunali a Terni, a Foligno, a Spoleto, e ha perso fino a perdere la regione. Quindi insomma stava accadendo qualcosa di profondo all'Umbria, che mi sembrava fosse sempre addebitato a fattori o esterni oppure a singoli fattori. Allora io, in prossimità delle elezioni del 2022, del settembre del 2022, che insomma erano abbastanza chiare nei dieci già da prima che si celebrassero,
sì,
mi sono messo a cercare insomma un po' di dati. Per
stiamo parlando delle elezioni regionali, no? Stiamo parlando delle elezioni regionali.
No, parliamo delle elezioni politiche del settembre 2022.
Sì,
in prossimità di quelle elezioni, il cui esito era già chiaro prima ancora che si celebrassero, ora non ce lo possiamo dire, mi sono messo a cercare le ragioni che potessero spiegare come l'Umbria, come altre regioni rosse, ma forse in maniera un pochettino più accentuata.
Sì, perché poi si ne parla.
Cambiato,
sì, di colore. Sì, si parla di Toscana e Marche. Quali sono i due elementi, secondo lei, su cui vale la pena riflettere, Marcucci, sul cambiamento? Cosa è dovuto il cambiamento? Due elementi che lei ritiene fondamentali.
Allora, i due elementi sono sostanzialmente una progressiva corsa o tendenza, chiamiamola, alla autoreferenzialità del potere politico, e parliamo in questo caso di potere politico del centro-sinistra,
ossia
il centro-sinistra e la sinistra sua alleata. Essendo piuttosto sicuri della vittoria dopo 30-40 anni di governo, hanno quasi fisiologicamente, oserei dire, anche se insomma forse occorreva qualche attenzione in più, si sono cominciati a chiudere sempre di più nelle loro logiche di palazzo,
sì,
perdendo di vista progressivamente quello che stava accadendo poi nella società, e nella società stavano accadendo cose importanti. Io cito qualche dato: nel 2018 si è toccato il 14% di persone, di famiglie che dichiaravano di fare difficoltà in Umbria, di fare difficoltà ad arrivare alla fine del mese. In quegli anni il monte salari del settore delle costruzioni, che è un settore importante per l'Umbria, è scalato da 461 a 306 milioni. Voi capite che questo significa, certo, un impoverimento crescente di numerose famiglie.
Allora, Marcucci, per far capire anche ai nostri ascoltatori, il mix autoreferenzialità politica da una parte dei maggiori partiti della sinistra, Partito Democratico in primis, e crisi economica sono uno dei punti che hanno portato gli elettori a voler cambiare. L'altro?
Sì, crisi economica non solo, c'è anche un cambiamento sociale. In quegli anni lì, parlo del decennio sostanzialmente 2010-2020, per esempio ci sono un sacco di persone che cominciano, si passa da 97.000 a 128.000 persone che vivono in solitudine, tendenzialmente sono persone anziane, con tutto quello che ciò, certo, che ciò comporta, timori di non farcela, timori di non farcela dal punto di vista della salute, allentamento delle reti sociali, ecco, questo progressivo fenomeno che io chiamo in qualche modo una sorta di metropolizzazione dell'Umbria, perché sono gli anni in cui l'Umbria, non ce lo dimentichiamo, comincia ad assurgere, ad accedere alla stampa, alla grande stampa nazionale, chiamiamola grande stampa nazionale, per il diritto Merritt, perché Perugia diventa capitale della droga,
certo,
anche se poi sono fenomeni che tutto sommato in termini quantitativi non sono così gravi.
Però colpiscono l'immaginario.
Però, esatto, colpiscono l'immaginario, perché l'Umbria veniva, insomma, sostanzialmente da una stagione tranquilla, quindi certo, la cronaca era una cronacuccia di, insomma, certo, di provincia.
L'altro punto che lei ritiene importante di questo cambiamento, che poi ha avuto risvolti e ricadute politiche, oltre all'autoreferenzialità dei partiti, le crisi sociali, ma non solo, come abbiamo spiegato dall'altra, l'altro punto che lei è fondamentale per spiegare questo cambiamento?
Sì, c'è un terzo punto, diciamo, un terzo punto che è dato dal fatto che oggi ci sono, segnatamente nel capoluogo, segnatamente a Perugia, diverse realtà che operano a livello a cavallo tra il sociale e il culturale, penso a esperienze di mutuo aiuto,
sì,
penso a esperienze che si sono state, che sono maturate durante la pandemia, ma che tuttora sono in corso, di distribuzione di alimenti, di aiuto nel pagamento delle bollette, che sono fatte da gruppi che nascono come gruppi informali. Penso a dopo scuola di quartiere, penso anche alla venuta in essere di esperienze come pop-up a Piazza Birago, che è diventato un centro di disseminazione culturale, dove si fanno incontri sia sulla questione del cibo, sia sulle questioni di genere.
Tutto questo che lei elenca, Marcuccio, qui potremmo aggiungere anche, lei ha elencato degli impegni sociali di marca laica, poi ovviamente in tutto questo anche le cariche giocano un ruolo importante, l'impegno di molti giovani sulle cariche, ma tutto questo per dire che può uscire un laboratorio politico del futuro, può esserci qualcosa, o come dire, è la società semplicemente che si organizza e fa fronte a certe difficoltà con gli strumenti, l'associazionismo e le armi che ha. Cos'è, perché lei ha citato questi casi?
Li ho citati, io non so se queste cose qua possano portare a una coagulazione, come dire, in senso novecentesco. Nel senso che non so se queste esperienze poi riusciranno a fare sensi, perché questo è uno dei temi che emerge. Noi abbiamo fatto presentazione di questa pubblicazione, che peraltro, do un'informazione di servizio, si può trovare anche online sul sito di cronacaumbre.it.
Sì, sì.
Noi abbiamo fatto presentazione a Perugia, Orvieto, e puntualmente emerge questo fatto. Dice, sì, ma chi è che fa la sintesi? Ora, io noto che oggi i partiti in campo sono piuttosto inadeguati, e non parlo solo della dimensione regionale, ma potremmo estendere alla dimensione nazionale, sicuramente a livello regionale è così. I partiti che stanno in campo, segnalamente quelli del centro-sinistra, perché è di quello che stiamo parlando adesso, non sembrano essere in grado
di intercettare questi fenomeni,
questa vivacità che
c'è nella società.
Di più, dico anche di più, che questi fenomeni spesso sono orgogliosamente al di fuori della politica istituzionale, perché cominciano a considerare la politica istituzionale quasi come una cosa inutile. Questo succede perché per un decennio buono, per 10-15 anni, la politica non incide più sulle vite delle persone.
Certo.
Allora le persone dicono, è come se le persone dicessero: benissimo, se c'è 30 famiglie al San Cristo che non ce la fanno ad arrivare a fine del mese, noi creiamo una catena di solidarietà in modo che queste 30 persone
al di là dell'impegno delle istituzioni, questo è al di là delle
istituzioni.
È chiaro, cioè, come dire, non credendo più alla dinamica del gioco politico, democratico, dei partiti, insomma, ci si auto-organizza. Questo è il quadro che viene fuori dagli elementi, dai casi che lei ha citato nel capoluogo. Io la volevo riportare anche su Terni, perché poi lei conosce molto bene la realtà ternana, non solo per i natali, ma come dire, anche per il lavoro che ha svolto su Terni giornalistico. La lettura del caso Bandecchi, e qui ne abbiamo parlato più volte quest'anno nel corso delle trasmissioni su Burattini senza fili, anche alla luce ovviamente dei risultati elettorali, Terni da questo punto di vista però è simile al capoluogo o ha delle specificità che secondo lei sono differenti?
No, Terni ha specificità sue proprie, proprio genetiche da un lato e di trasformazione specifica
sociale ed economica specifiche. Certo.
20-30 anni. Terni, io per far capire cosa è successo a Terni a chi non è di Terni, perché mi rendo conto che è difficile, dico sempre: è come se a Perugia avessero tolto contemporaneamente le due università e l'amministrazione regionale, quindi tutto gli uffici, la catena degli uffici.
Questo perché lo dice, scusi?
Perché Terni è una città che di fatto ha perso la sua identità industriale, e l'identità industriale a Terni è, forse era ancora più marcata che in città. Terni è spesso è stata considerata spesso la Manchester d'Italia o la Torino dell'Umbria, no? Però c'è da considerare che rispetto a Torino e Manchester Terni aveva delle dimensioni più piccole, e quindi questa preponderanza dell'acciaieria sostanzialmente, quindi della grande industria metallurgica, ha forgiato la città in maniera, se possibile, ancora più marcata che in casi come quelli di Torino e Manchester. Che è successo che nel momento in cui la grande industria ha cominciato a ritirarsi, oggi insomma l'acciaieria occupa un quinto, forse anche un sesto, delle persone che venivano impiegate anche solo 20 anni fa, voi capite che è un ecosistema urbano che viene meno.
Cioè,
la crisi di identità di Terni, e finisco, si coglie bene se si vanno a guardare i dati elettorali. Negli ultimi decenni, diciamo, ci sono stati diversi altri nascenti che poi sono caduti, no? Penso al Movimento 5 Stelle, penso alla Lega di Salvini, penso oggi all'astro di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Bene, se si vanno a guardare i dati, a Terni il Movimento 5 Stelle prende sempre un po' di più rispetto alla media regionale. Quando esplode la Lega di Salvini riesce a piazzare il sindaco a Palazzo Spada, addirittura, ottenendo una percentuale di voti molto maggiore rispetto a, insomma, abbastanza più ampia rispetto alla media regionale. Questo che significa che Terni, rispetto al resto dell'Umbria, è come se cercasse, è come un naufrago che cerca un appiglio, e di volta in volta lo trova nella novità del momento.
In questo caso Bandecchi.
Esattamente.
Siamo quasi in chiusura. Io le volevo fare un'ultima domanda e la invito alla sinteticità. E ci sono poi gli appuntamenti del prossimo anno al Comune di Perugia, dove si voterà, e poi subito dopo alla Regione. Saranno ovviamente due cartine di tornasole di tutto questo ventennio che lei ha descritto nel libro?
Sì, beh, è difficile fare
previsioni, ovviamente.
È difficilissimo fare previsioni. Io noto, soprattutto su Perugia, un certo movimento nell'ambito del centro-sinistra, che è come se si fosse messo in moto per un anno prima, per cercare insomma di contendere la città di Perugia. A livello regionale bisognerà vedere insomma cosa succede nell'ambito dei rapporti interni al centro-destra, perché indubbiamente la sconfitta di Fratelli d'Italia a Terni.
E insomma, c'è anche il rimunzionamento della Lega, no? Il ballo poi, perché la Lega è in percentuali veramente molto basse.
I rapporti di forza si sono completamente capovolti, però a Terni è successa una cosa importante: a Terni Fratelli d'Italia ha di fatto imposto al resto della coalizione un suo candidato sindaco, laddove invece poteva essere ricandidato sindaco della Lega uscente,
Leonardo
Latino. Esatto, che è andato a sconfitta, e parliamo di Orlando Mazzelli, parliamo di Fratelli d'Italia. Ora io questo credo che suggerirà una maggiore cautela da parte di Fratelli d'Italia nel rivendicare
candidature.
Sì. Dal momento che la Tetè, siamo in una sorta di replica, perché Donatella Tetè sta al primo mandato, potrebbe essere ricandidata, non sappiamo che farà Fratelli d'Italia, anche se sembra insomma che il coordinatore regionale sia abbastanza
finto. Sì, il senatore Giacchini lo abbiamo sentito più volte, insomma è una fase concitata, vedremo dopo l'estate, perché dopo l'estate a settembre sarà di fatto già campagna elettorale. Allora io mi fermo qui. Abbiamo parlato di questo libro, Cosa è successo all'Umbria, appunti sul ventennio 2000-2020 di Fabrizio Marcucci, edito dalla Fondazione Pietro Conti. Per capirne di più, un volume che è stato presentato, forse ci saranno anche altre presentazioni in giro per l'Umbria, per la nostra regione. Vi invito a leggerlo, perché comunque è un punto di vista su quello che è successo e su quello con strumenti che poi serviranno anche a capire quello che succederà da qui ai prossimi mesi, al prossimo anno. Io ringrazio Fabrizio Marcucci, lo ringrazio davvero, gli auguro un buon lavoro Marcucci allora. E avremo modo di risentirci quando ci saranno avvenimenti politici, insomma, con questo libro, che è anche strumento per un po' per decriptarli, soprattutto sul lato del centro-sinistra. Grazie Marcucci, buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutti.
Allora, noi ci fermiamo qui per questa puntata di XL, e a me non resta altro che salutarvi e lasciarvi con la programmazione della rete. Un saluto.